la prima lettera di Pietro, capitolo 4. Abbiamo alcuni versi che ci guideranno nella riflessione di oggi. Prima Pietro 4, la pagina è 1212 per tutta la nuova riveduta. Dal versetto 10, pagina 1212 per tutta la nuova riveduta. Prima Pietro 4. Come buoni amministratori della grazia di Dio, ognuno secondo il carisma che gli ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come se annunciano.
Oracoli di Dio, se uno compie un servizio lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. La frase che vorrei sottolineare con voi questa mattina è il verso 10, la svariata grazia di Dio, la multiforme, la molteplice, la ricca grazia di Dio. E quello che facciamo oggi in pratica è continuare il nostro percorso di approfondimento, di scoperta riguardante il tema della grazia di Dio, che è un tema così ricco, così vasto, dove è facile perdersi. Però prima di farlo io vorrei affrontare con voi, richiamare con voi un fatto che spesso capita a ognuno di noi. Quanti di noi vanno a fare la spesa in un supermercato? Penso molti. Una delle cose che sta succedendo negli ultimi anni, quando andiamo a fare la spesa in un supermercato, è dell'uso che abbiamo, dell'attenzione che riponiamo sulle etichette. Io non so se voi lo fate, ma io vedo sempre più persone, che si recano al supermercato, che non solo comprano il primo prodotto che si trova a portata di mano, ma iniziano, no, a guardare, a leggere, a studiare, no, quali sono gli ingredienti, quali sono le caratteristiche di quella merce. Cioè, quello che sta succedendo è un segnale importante questo. Fino a qualche tempo fa questa attenzione non c'era. Tu prendevi il prodotto, no, e la tua scelta era effettuata esclusivamente in base al gusto, alla sensazione, al piacere immediato, alla soddisfazione immediata che questo prodotto ti offriva al suo consumo. Per cui non ti preoccupavi di quanti grassi, degli ingredienti, delle proteine, eccetera, eccetera. Tu consumavi. Se questo consumo in qualche modo suscitava in te delle sensazioni, delle emozioni, un piacere, va bene, il prodotto era approvato per la tua vita, per il tuo consumo. Non è più così. Perché? Perché quello che si sta scoprendo è questo. Sì, quello che si scopre sempre di più è che questo atteggiamento è un atteggiamento sciocco, stolto. Perché tu in questo modo, in pratica, non fai altro, rischi di consumare della merce che apparentemente ti procura piacere, e te ne procura molto, soddisfazione, gusto, però è talmente tossica che nel medio e lungo termine ti ammazza. Amici, è così anche nella vita spirituale. A volte le etichette sono importanti. Cioè, l'atteggiamento che il mondo contemporaneo ci suggerisce, che è quello di prendere un prodotto e guardare gli ingredienti e capire attentamente cosa c'è dentro quel prodotto che io sto per consumare, è un atteggiamento saggio, di discernimento biblico. Perché tu incominci a leggere e dire, beh, guardate, guardiamo quante fibre ci sono in questo prodotto, guardiamo quanti grassi, guardiamo quante calorie, guardiamo, e anche se inizialmente sei scettico sull'uso delle etichette, le etichette a volte possono salvare la tua vita, o almeno le etichette possono garantire il tuo benessere. Amici, non preoccupiamoci delle etichette. È vero, Ci sono delle etichette che sono distorte, che offrono informazioni distorte, non ti dicono alcune cose, occultano degli ingredienti, manipolano il consumatore. Ma normalmente le etichette, guardare cosa un elemento contiene, quali sono le sue caratteristiche, è di vitale importanza per un consumatore saggio. Io mi chiedo, amici, se molte volte noi cristiani abbiamo un livello di discernimento inferiore a quello di un consumatore medio che va al supermercato a fare la spesa. E spesso le difficoltà che incontriamo nella nostra vita sono procurate dal nostro consumo irresponsabile, dal nostro consumo spirituale irresponsabile. Non tutto va bene. Ci sono degli ingredienti tossici. Ci sono delle cose che apparentemente fanno bene, ma in realtà sono problematici. Il Signore ci dia questo discernimento. E per distinguere la bontà di un'etichetta spirituale bisogna ritornare alla Scrittura. Ecco perché le etichette a volte sono importanti e a volte possono salvarci la vita. Oggi parleremo di un'etichetta speciale. Ci sono alcuni cristiani che mettono l'etichetta con la parola grazia ovunque, in qualche modo perdono, la svuotano di significato. Noi oggi vogliamo approfondire quali sono gli ingredienti sani, quali sono gli ingredienti vincenti, quali sono le caratteristiche importanti quando noi parliamo di grazia, o meglio, per dirla ancora di più, quali sono le fondamenta della grazia, quali sono i pilastri della dottrina della grazia, come io e te possiamo stare solidi su un cristianesimo centrato sulla grazia di Dio. Ora, io non mi invento nulla, e quello che dirò oggi è, in una traiettoria storica molto ben chiara. I riformatori hanno subito individuato nella storia della Chiesa che ci sono 5 pilastri della grazia. E questi 5 pilastri noi oggi li guarderemo assieme, perché questi pilastri non sono inventati da te o me, sono delle fondamenta che emergono in modo chiaro dalla parola di Dio. E se tu vuoi costruire la tua vita in modo solido, in modo sano, in modo sostenibile, responsabile davanti al Signore nel tempo, devi costruirla su questi pilastri. Ne togli uno, ne togli due, e la tua casa traballa, e le crepe iniziano a formarsi nella tua vita. Primo pilastro. Qual è il primo pilastro per scoprire questa multiforme, questa svariata grazia di Dio? Beh, il primo pilastro è una frase molto semplice, che significa radicale corruzione. Stai attento, è il primo pilastro. Togli questo pilastro e scompare il Vangelo. Da Genesi all'Apocalisse, la Bibbia ci dice che gli uomini sono nei guai. Sono nei guai, profondamente nei guai. Hanno dei problemi molto seri. Quali sono i guai che io e te incontriamo? È semplice. Siamo delle persone ribelli. Vogliamo fare di testa nostra, ma non solo noi siamo ribelli, abbiamo ereditato una natura corrotta dai nostri genitori. E non solo questo, siamo cresciuti in un ambiente, in un contesto segnato dal peccato. Siamo persone che hanno del marcio dentro. Siamo radicalmente corrotti. La Bibbia parla del peccato in molti modi. Dice che il peccato a volte dice che è mancare il bersaglio, a volte il peccato è prendere una via sbagliata, a volte il peccato è disobbedire alla legge, a volte il peccato è essere governati dall'orgoglio e dall'egoismo. Ora, il peccato è questo, è una enorme deformità dei progetti della legge di Dio. E Dio giudica il peccato. Io e te abbiamo nel DNA... abbiamo questo elemento di ribellione. Cosa significa questo? Significa che molti stimoli contemporanei che ci dicono scopri te stesso, perché se scavi nel tuo cuore trovi il bene, migliora te stesso con le tue forze. Sono semplicemente illusioni. La visione della Bibbia è che io e te siamo segnati da una radicale corruzione. Prendi come Efesi, la lettera agli Efesini 2. Il linguaggio della Bibbia non ha ambiguità. È molto chiaro, è molto diretto. Io e te, senza Dio, senza Cristo, siamo così. Dio vi ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Voi eravate morti, non moribondi, non malati, voi eravate morti. Il peccato causa la morte spirituale. Siamo totalmente, per natura, totalmente corrotti. Ora siamo giustamente condannati da Dio e non possiamo fare nulla per salvare noi stessi. Perché? Perché siamo morti. Prova a far rispondere un morto. Stimola un morto. Prova ad annunciare a un morto qualunque cosa. Se è morto, è morto. Non può fare nulla. E questo è quello che caratterizza tutti coloro che non appartengono a Cristo. Sono morti. Sì? Alcuni sono più sfigurati di altri. Alcuni hanno più problemi, hanno una decomposizione maggiore, ma non importa. Altri sembrano quasi vivi, ma in realtà sono morti, spiritualmente morti. Vuol dire che se lo Spirito di Dio non opera in modo potente nella loro vita e non li risuscita, nuova vita, quelle persone rimarranno morte, il Vangelo sarà niente per loro. Quale scelta può fare un morto? Un morto rimane morto. E voi eravate morti. Cari amici, questo è il peccato. Ora, questo è un nervo vitale in tutto il Vangelo, perché Gesù Cristo è venuto a dare vita a dare vita a persone come me e te che eravamo morti. Togli questo nervo e il Vangelo diventa non necessario. Togli questo pilastro e il Vangelo diventa una delle tante ideologie contemporanee che migliora l'uomo, che lo perfeziona, lo arricchisce. Il Vangelo invece è la soluzione radicale di Dio per dei morti. Guarda la società contemporanea. Quante ansie. La moltiplicazione delle depressioni, dei disagi. Un sociologo contemporaneo descrive l'uomo contemporaneo in questo modo. L'uomo contemporaneo è un uomo di sabbia, impastato di nulla, non riesce a reggere al minimo scossone. Siamo morti. Ricordiamolo. Quando presentiamo il Vangelo. Presentiamo il Vangelo con la speranza che lo Spirito di Dio prenda quelle parole che noi annunciamo e risusciti quei morti spirituali, come ha fatto in Ezechiele 37. Era una distesa di ossa. E lo Spirito di Dio ha fatto una cosa incredibile. Senza lo Spirito Santo è impossibile che il Vangelo parli al cuore delle persone. È impossibile. Amici, siamo questi. Paolo stava parlando a loro, Paolo qua parlava a una chiesa che prima era molto ricca, erano persone molto sveglie, molto dinamiche, molto attive, mangiavano, dormivano, camminavano. Però Paolo dice, voi eravate estranei a Dio, e se siete estranei a Dio, vuol dire che la vostra vita è segnata dalla morte. Ecco perché la Bibbia dice che quando tu e Dio diventiamo credenti, l'immagine vincente del diventare credenti, sai qual è? È quella della resurrezione. Romani 6, verso 4. Voi che eravate morti, adesso siete stati risorti da Cristo. Vuoi scoprire la potenza della resurrezione nella tua vita? È disponibile per ognuno di noi. Questo è il primo pilastro. Radicale corruzione. No, io non mi aspetto, non ci aspettiamo nulla. Il male che l'uomo può fare è inimmaginabile. Certo, Dio nella sua infinita provvidenza controlla, fa in modo, delimita il male. Ma il male che noi possiamo, che l'uomo, che le persone possono produrre è inimmaginabile proprio perché sono segnati da questa profonda corruzione. È grazie a Dio che non tutto il male viene, esplode. Però siamo morti. Ecco perché l'urgenza di annunciare il Vangelo, perché è l'unico modo. Annunciare il Vangelo è l'unico modo per dare speranza ai morti. È l'unico modo. Non esistono altre terapie. L'annuncio del Vangelo. L'annuncio del Vangelo è l'unico modo per risuscitare dei morti. Il secondo pilastro, se il primo è la corruzione, il secondo pilastro è altrettanto importante. È che la grazia di Dio, stai attento, è insuperabile. Che la grazia di Dio è comunque vincente. Come opera la grazia? Ora, alcuni pensano che la grazia di Dio opera in modo meccanico, impersonale, come in qualche modo un magnete attrae il metallo, così la grazia di Dio nei nostri confronti. No, la grazia di Dio non opera così. Perché nella Bibbia la grazia di Dio è insuperabile, però stai attento, nella Bibbia la grazia di Dio alla grazia di Dio si può opporre resistenza. Ci sono diversi casi. Giona fugge da Dio, Giona scappa da lui, Davide pecca e cerca di coprire il proprio peccato con altre trasgressioni, Pietro rinnega il Signore Gesù, in Isaia 53 ci dice noi siamo pecore disorientate, abbiamo resistito, vogliamo fuggire, ci siamo persi perché abbiamo voluto scappare dal nostro buon pastore. La grazia non è irresistibile. La grazia di Dio è insuperabile. Che ancora di più significa questo, che malgrado le stupidaggini, malgrado la ribellione, malgrado le cose sciocche che io e te facciamo continuamente, malgrado gli errori, la grazia di Dio è insuperabile nel senso che non ci abbandona. Dio è come un corteggiatore. Leggi il Cantico dei Cantici in questa prospettiva. Dio è come un corteggiatore insistente. Lui è come l'innamorato che continua a corteggiare, non si stanca mai e continua a corteggiarci fino a quanto lui la vince, la spunta. Di lui ci corteggia, il suo amore e la sua misericordia superano ogni resistenza umana. E la sua grazia è insuperabile per questo. E per questo la sua chiamata è efficace. Perché Dio è in grado di compiere quello che lui ha deciso di fare. E lui insiste, non si perde d'animo. Lui ci corteggia forse per un breve periodo, forse per anni, forse per decenni, ma lui decide e lui riuscirà nella sua impresa. Lui ci corteggia, il suo amore avrà la vittoria. E in questo senso la grazia di Dio è insuperabile.
Lui supplica, Lui ci chiama, Lui continua a insistere, Lui aspetta e vince. Lui è, come diceva Spurgeon, Lui ha le mani cariche di amore. Egli si trova davanti alla porta del tuo cuore. E allora se Lui è lì che aspetta, non è questa una buona ragione per aprire quella porta e lasciare entrare nella tua vita in modo definitivo questo grande straniero che ti ama? Vuoi gustare la vastità della sua benedizione? Vuoi gustare la profondità del suo amore? Lasciati corteggiare da Dio, perché la sua grazia è insuperabile. Togli questa certezza che la grazia di Dio è insuperabile e il cristianesimo incomincia a traballare. Io ho conosciuto persone, anche noi, incredibile, anni, decenni, vite intere di insistenza. Il Signore è lì che parla al tuo cuore, sussurra al tuo cuore, niente, niente, niente. Però Lui insiste, e la sua grazia, Lui raggiunge quello che ha deciso. Lui compie quello che ha deciso di fare, ed è vittorioso. Non scoraggiarti, non scoraggiarti. La grazia di Dio è insuperabile, e le sue promesse sono sicure. Il terzo pilastro è la sicurezza della sovrana elezione di Dio. L'elezione di Dio è sovrana. Togli questo dalla grazia e anche qua incomincia a traballare. Cioè, io e te siamo cristiani, sì, senza annullare la responsabilità umana, senza cancellare, no, il fatto che io e te abbiamo risposto alla grazia di Dio, ma io e te siamo cristiani perché in primo luogo, in primo modo, lo scopo di Dio è stato quello di eleggerci. Lui ci ha rigenerato, ci ha santificato, ci ha glorificato per una sua scelta sovrana. Lui che è infinitamente buono, saggio, santo, immutabile, Lui ha fatto in modo, io non so il perché, ha scelto persone precarie, deboli, contraddittorie come me e te, non perché c'era del buono nella nostra vita, ma Lui lo ha fatto perché lo ha fatto. Lui lo ha fatto perché ci ama, e la sua elezione è sovrana. Non è, l'abbiamo visto anche l'altra volta, non è un modo per separare le persone, per sedersi maggiori o migliori degli altri. È la sicurezza che i piani di Dio saranno vittoriosi nella mia vita, saranno vittoriosi nella tua vita, proprio perché non dipendono dalle tue scelte precarie, ma dipendono dalla scelta definitiva, vincente, straordinaria, vittoriosa di Dio. Qualunque problema tu affronti, Lui ha fatto questo, la sua vittoria è scontata. Ma se fa questo Dio, non è giusto, no? La Bibbia dice che Dio è un Dio giusto. E Dio è un Dio giusto, Lui ha i suoi criteri. La grazia di Dio è potente da salvare ogni persona, ci dice. E ognuno sarà alla fine responsabile della luce che ha ricevuto. Però l'elezione di Dio è l'unico modo affinché io e te riusciamo a rispondere all'appello del Vangelo. Ma cari amici, egli è il buon pastore e le sue pecore ascoltano la sua voce. Prendi con me Giovanni 10. Dal verso 7. Perciò Gesù di nuovo dice loro: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati dei ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e abbiano la vita in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è il buon pastore e che non a cui non appartengono le pecore, vede che viene il lupo e abbandona le pecore e si dà alla fuga. Il lupo le rapisce e le disperde. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. E le mie pecore mi conoscono. Questo è il terzo pilastro. Egli è il buon pastore. Ora, io non so, amici, voglio essere chiaro. Io non so, non ho nessun diritto di guardare le persone e dire tu sei una pecora del Signore, tu no, tu sei un eletto, tu no, 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 no. No, no. Se fai questo non hai capito niente dell'elezione. No. Ognuno di noi è un eletto potenziale. Noi abbiamo l'obbligo di condividere il Vangelo con tutti. Il Signore conosce i suoi, io no. È in umiltà. Il quarto pilastro è non soltanto la radicale corruzione, non soltanto l'insuperabile grazia, non soltanto la sovrana elezione. Il quarto pilastro è la sicurezza eterna. La sicurezza di Dio è eterna. Cioè significa che i credenti siamo mantenuti da Dio. Lui non solo inizia la nostra vita, Lui non è come colui che fa lo start-up della tua vita e poi ti lascia andare per tutto tuo. No? No? Dio ti segue fino alla fine. Filippesi 1, verso 6. Lo leggerò prima, secondo questa versione, Filippesi 1, la pagina 1169. E ho questa fiducia, dice Paolo, ricordatelo, questa è la fiducia dell'Apostolo Paolo. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno del Signore Gesù. Dio è interessato non soltanto ai tuoi inizi, Dio si interessa anche della tua fine. Sai come possiamo tradurre questo verso? In questo modo. Non c'è stato il minimo dubbio nella mia mente che Dio, colui che ha iniziato la grande opera nella tua vita, seguirà quest'opera e Dio garantirà il successo finale della sua opera nella tua vita. La salvezza è opera di Dio dal principio alla fine. Lui realizzerà i suoi piani. Amici, gli atti religiosi esterni, la professione di fede, il battesimo, partecipare alla cena, fare alcune cose, possono essere solo apparenze. Però qua Dio dice no. Qua la Bibbia dice che Dio farà in modo che se noi abbiamo creduto davvero, la nostra fine è sicura e nessuno potrà rapirci dalla sua mano, nessuno! Né morte, né principati, né potestà, né angeli, né demoni di sotto, di sopra, di lato. Siamo al sicuro in Dio, se Lui ha iniziato un'opera nella nostra vita. Attenzione, i cristiani possono cadere in peccati terribili, e succede. I cristiani possono sbagliare, a volte in modo molto grave. I cristiani possono fare delle cose turpi, però se tu sei un vero cristiano, quanto sbagli, hai subito il cuore rotto, spezzato, umiliato, perché ti rendi subito conto che quello che stai facendo è contrario alla natura che ti ha dato Dio, che stai contrastando, stai offendendo lo Spirito di Dio che abita nella tua vita. E la Bibbia dice che quanto un cristiano pecca, quanto un cristiano si ribella, quanto un cristiano fa delle cose che non deve fare, lo Spirito Santo è offeso, personalmente offeso, è rattristato dalla vita di peccato del credente. Efesi 4, non contristate lo Spirito di Dio nella vostra vita, cioè non offendetelo, onoratelo piuttosto. Chi pecca, se c'è un cristiano, voglio essere chiaro, se c'è un cristiano che pecca con leggerezza, con arroganza, se c'è un cristiano che pecca con insistenza, se c'è un cristiano che senza turbamenti nella propria coscienza continua a fare le cose che non piacciono al Signore e continua imperterrito a fare questo, bene, dubito che sia nato di nuovo. Un cristiano non può mai peccare con leggerezza, perché se c'è lo Spirito Santo nella tua vita, tu percepisci subito quanto offendi il Signore. E questo, la vita eterna, è una vita con Dio. Ebrei 12, verso 4 a 11 ci dice che se tu sei un vero cristiano apprezzerai anche la disciplina nella tua vita, la disciplina che Dio ti impone, la correzione. Perché la correzione che Dio ci dà è il segnale che Lui si preoccupa di noi, che Lui vuole il nostro bene, quanto Dio per mezzo dei fratelli a volte ci dice no, questa cosa non va bene. È perché Lui vuole il nostro benessere, come ogni buon genitore. Chi rifiuta la disciplina, chi rifiuta la correzione, rifiuta Dio. Pippo, ma se la salvezza è sicura, ma com'è che in Ebrei 6 ci parlano di questi che sono caduti dalla grazia? È vero? Leggi quel contesto e scoprirai che quelle persone non erano state vere credenti. Siamo sicuri? Dio che ha iniziato in noi un'opera la porterà a compimento. Nessun orgoglio, nessuna leggerezza. Si può scadere dalla grazia, e lo vedremo tra un po', ma non la grazia di Dio, è sicura. Perché la vita eterna è una vita con Dio. La vita eterna non è la vita senza fine, la vita eterna è una vita in relazione a Dio per l'eternità. Saranno anche loro, Giovanni 10, insieme a Lui. Quinto pilastro è che la redenzione che Gesù ha procurato è personale per me e te. Non è astratta. Gesù non è morto per un numero astratto, per la teoria delle persone. La sua redenzione non è così, può sì, forse sì, qualcuno crederà in me, qualcuno no. No. Gesù è morto per i suoi, per coloro che Lui ha chiamato. E per questo è sicuro. Atti 20, 28. Per la Chiesa che Lui si è acquistato. Efesi 5, 25. Lui è morto per la sua sposa. In Romani 8, Giovanni 17. Io non ti prego per il mondo. Io ti prego per loro, per i miei discepoli, coloro che tu mi hai dati. Amici, la croce di Gesù Cristo è sufficiente per tutto il mondo, però è efficace per i suoi. Dimmi ancora per chi è morto Cristo. Dimmi, rispondimi a una di queste domande, Spurgeon, in un suo sermone. Vuoi un Salvatore? Senti nella tua vita il bisogno di un Salvatore? Sei oggi consapevole del peccato, del peso del peccato nella tua vita? Lo Spirito Santo ti ha fatto comprendere che senza Cristo sei perduto? Hai questa consapevolezza nel tuo cuore? Allora Cristo è morto per te e tu sarai salvato. Ti rendi conto che non hai speranza se non attraverso Cristo? Stai comprendendo che non puoi ripagare nulla a Dio? Hai rinunciato a tutte le tue pretese? Ti arrendi al Signore? Puoi dire: Signore, salvami oppure muoio. Allora Cristo è morto per te. Ti invito a credere in Lui. Abbraccia questa roccia inamovibile. Tutto il resto si muove. Ma Gesù è la roccia eterna. E Lui ci dà la stabilità per sempre. Questi sono i 5 pilastri. Togline uno e ci sono problemi. Pippo, ma non è così semplice. No? Ci sono anche delle distorsioni. Ci sono anche dei rischi che bisogna evitare. Galati 1. Paolo è molto arrabbiato con la chiesa, con le chiese della Galazia, perché avevano incominciato bene, piene di entusiasmo. Però a un certo punto, piano piano, avevano creato un Vangelo diverso. Cioè, avevano fatto in modo che il Vangelo fosse un po' di grazia e un po' di opere, un po' di croce e un po' di tradizioni umane. E Paolo scrive a queste chiese cristiane e dice loro: state attenti, perché se siete fondati sulla dottrina della grazia, adesso state abbracciando qualcosa che può portarvi alla rovina. Ritornate agli ingredienti sani. Gli ingredienti sani dell'inizio, togliete le tossine, non nutritevi di cose, di roba tossica. Allora, in questo senso, è ancora oggi possibile, Paolo dice, state attenti, Galati 5, verso 4, non scadete dalla grazia. Vuol dire che in qualche modo è possibile scadere dalla grazia, non nel senso di perdere la salvezza, ma di rovinare quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Si può scadere dalla grazia. E come? Bene, ci sono due modi per scadere dalla grazia. Due modi. Il primo modo è legalismo, e il secondo modo è libertà. Fatemi approfondire questo. Il primo modo è la trappola del legalismo, il labirinto del legalismo. Sapete da dove viene la parola labirinto? Il labirinto è un'invenzione della mitologia greca di un certo re Minos di Creta. Lui chiede ai suoi architetti di disegnare una struttura complicata con molti passaggi, con molte viuzze, con vie senza uscite, perché voleva mettere all'interno di questa struttura il Minotauro. Il Minotauro era un animale mostruoso, metà toro, mezzo uomo, in modo che il Minotauro non poteva uscire, continuava a girare, a ruotare, a cercare la via di fuga, ma non la trovava mai, e quindi era in qualche modo imprigionato in questo labirinto. Il Minotauro era una prigione perfetta, perché ti dà l'illusione della libertà, ma in realtà non stai facendo nulla, perché sei sempre dentro quelle quattro mura, non potevi fuggire. Potevi continuare a cercare, a sforzarti, a trovare una via di uscita, ma non la trovavi mai. Il legalismo è la stessa cosa. Tu fai delle cose, devi fare qualcosa, devi cercare in questa direzione, devi fare quest'altro, devi fare quest'altro. È una distorsione del Vangelo, perché non ti dà nessuna fuga e ti rovina, ti mangia, ti assorbe la libertà che noi abbiamo in Cristo. Distoglie il nostro sguardo dal Signore Gesù e lo fa concentrare su noi stessi, ci riempie di orgoglio. Noi nel labirinto siamo perduti in mezzo alle nostre opere. Cosa voglio dire? Beh, in quale modo? Voglio essere pratico. Ad esempio, Pippo, possiamo fare degli esempi di legalismo contemporaneo? Beh, certo. Il primo è questo. Il primo è quanto vogliamo aggiungere a Gesù qualcosa. Gesù più qualcosa, quanto il Vangelo non è più sufficiente per la tua vita. Allora Gesù è la tradizione, Gesù è le buone opere, Gesù è il battesimo, Gesù è la decima, Gesù è Buddha, Gesù è Maometto, Gesù è questo, Gesù è la Madonna, o Gesù più qualcosa, Gesù più una terapia, Gesù più questo. No. Se tu aggiungi qualcosa a Gesù, e stai aggiungendo al Vangelo qualcosa. Gesù non vuole rivali. La salvezza appartiene al Signore, e il Signore è un Dio geloso. Primo modo di legalismo, quando tu vuoi aggiungere qualcosa al cristianesimo, al Vangelo, non hai più, il Vangelo non è più sufficiente, devi aggiungerci qualcosa, devi perfezionarlo, aggiornarlo. Ma che? Prima forma di legalismo. La seconda forma di legalismo è la sindrome che spesso attanaglia, caratterizza alcuni cristiani e alcune chiese. È la sindrome del fare e del non fare. Vuol dire che in pratica se tu vuoi essere un cristiano devi fare, devi rispettare un insieme di regole, devi avere un codice di comportamento e se tu non rispetti attentamente questo codice di comportamento allora sei fuori. Quindi devi ricercare uno stile di vita per forza cristiano, devi, no, eccetera, eccetera, allora dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, dobbiamo vestirci in un certo modo, avere un certo linguaggio, Ora, nessuno sta dicendo che possiamo vivere in modo disordinato, ma se tu fai queste cose per conquistarti la salvezza, stai vivendo nel labirinto del legalismo. Ed è una minaccia. Cari amici, il legalismo fa perdere la gioia della salvezza, te la toglie, perché tu sei sempre lì a spuntare se hai fatto delle cose o non le fatte, come ti guardano gli altri. Devi misurarti non secondo lo standard di Dio, ma secondo lo standard degli uomini. Il legalismo, il Vangelo, è il Vangelo di un Dio geloso, non ha rivali. La seconda minaccia, la seconda distorsione, come noi possiamo scadere dalla grazia, sapete com'è? È questo pensiero. Io amo peccare. Dio ama perdonare. Fa il suo lavoro. Posso vivere come voglio. Posso fare quello che voglio. Qual è il problema? Non conta come vivo? Non conta quello che faccio? Posso fare non solo come fanno tutti gli altri, peggio. Tanto Dio perdona il suo mestiere, no? Romani 6. Verso 1 e 2. Paolo incontrava questi atteggiamenti, non sono mica contemporanei, Mica abbiamo inventato l'acqua calda. Romani 6, verso 1 e 2. Pagina 1121. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? No? Questo è, no? L'arbitrio della libertà è un'illusione. La legge di Dio è importante. Noi siamo stati liberati dal potere della legge, ma il Vangelo non è grazia a buon mercato. Oggi questo è il periodo dei saldi, dove si svende tutto, ma il Vangelo non è mai in saldo. La grazia di Dio non è mai grazia a buon mercato. La grazia di Dio è una grazia a caro prezzo, ed è talmente a caro prezzo che è costata la morte in croce del figlio del Signore, di Dio Padre. La libertà in Cristo, noi non possiamo permetterci di sprecare la libertà. Gesù Cristo ci dona la libertà, ma non è una libertà per fare quello che vogliamo. È una libertà per servire, per adorare, per essere di benedizione agli altri, non per vivere nel disordine morale. Cristo ci ha liberati. ma la libertà è qualcosa di prezioso e che noi dobbiamo manifestare come Lui vuole. Ecco perché un vero credente può dire col salmista, col Salmo 119, che è un salmo bellissimo, dove si loda la virtù della legge di Dio, dei suoi principi, dei suoi standard. E Salmo 119, verso 97, dice: Signore, io amo la tua legge e la medito giorno e notte. Questo è l'atteggiamento autentico di chi è davvero nato di nuovo. Siamo salvati. Siamo salvati. Però dobbiamo vivere per grazia. E possiamo solo farlo. Soltanto se permettiamo, se ci esponiamo, se facciamo in modo che lo Spirito Santo sparga, diffonda il suo amore nei nostri cuori. Possiamo farlo soltanto se lo Spirito di Dio tocca il nostro cuore e lo trasforma da cuore di pietra a cuore di carne pulsante per Lui. Questi sono i pilastri della grazia. Questi sono i due modi da come si può scadere dalla grazia. Che il Signore protegga, ci dia questa certezza della sua opera nella nostra vita. Abbassiamo il nostro capo.